Le 9.34, durante questa intervista mi aspetto moltissimo dalle ragioni che show. Le abbiamo persino di comune accordo deciso di rinunciare alla diretta Facebook. Perché? Perché durante la diretta Facebook non si possono mandare certe musiche, diciamo così, bisogna mandare quei loop free, cioè inascoltabili, eccetera, per motivi di diritti, SIAE, cose, eccetera. Perché? Perché noi stiamo per presentare un libro veramente straordinario che si chiama No Music on Weekends. Naturalmente molti dei nostri ascoltatori più affezionati avranno riconosciuto la citazione. Scriveteci al 366-6260-155. L'autore è Gabriele Merlini, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Buongiorno Gabriele.
Ben buongiorno, ciao, grazie.
Storia di parte della New Wave, FQ la casa editrice. E già da qui iniziamo a divertirci, perché Gabriele Merlini individua nella New Wave un fenomeno così ampio e così eterogeneo da poterne scrivere la storia soltanto di una parte, se ho capito bene.
Sì, l'idea del sottotitolo è venuta insieme all'editore, a Francesco, perché ha un doppio significato. Storia di parte, perché nessuno di noi aveva la velleità di scrivere un manualone, no? In cui si ripercorresse tutto, perché come hai anticipato è micidiale da quanto è estesa e quanto appunto va a pescare in tantissimi posti che sono difficili poi da ricostruire, ma anche di parte perché ho provato a dare al testo un'ottica molto molto parziale, che è poi la mia personale. Io ho 41 anni e l'idea che sta alla base del testo è appunto provare a analizzare le musiche nate e radicate quando ero piccolo io. Ecco, non che a 2 anni andassi in giro per concerti, ma insomma qualche ricordo ce l'ho, ecco, e quindi parziale per questo. Sì.
Siamo...
Sai che la citazione che posso, la citazione viene dal libretto interno di Stop Making Sense, e io ho una passione
da quell'album
decennale, non solo, anche da quel decalogo. Se ti ricordi, nel libretto c'è proprio, certo, un decalogo in cui alcune delle frasine di David Byrne sono attualissime, no? Cioè quella sugli alieni che si faranno vivi soltanto quando potranno guadagnarci qualcosa. Questo mi sembra ancora abbastanza funzionale.
Di grande attualità, no? Non c'è dubbio. E questo libro stupisce per il suo sguardo veramente ampio, capace di guardare, che molto spesso questi libri sono un po' avvitati su vicende locali, intrecciati a vicende locali, invece questo è uno sguardo molto ampio, globale, Stati Uniti, naturalmente Gran Bretagna, sì, e poi anche Italia, ovviamente Bologna, ovviamente Firenze. Bologna è un po' la scintilla italiana in qualche modo, o no?
Sì, io ho cercato di darmi un metodo, e quello più diretto era semplicemente cronologico, no, quindi sono partito dal punk che maggiormente si è radicato a Bologna per vari motivi, dalle occupazioni, dagli scontri, più che in altri luoghi, e quindi la nascente scena, no, che poi ha seguito il punk, che non è durato tanto a Bologna come altrove. E quindi da lì poi ho analizzato l'area cittadina emiliano-romagnola e Firenze, che come sapete molto bene ha visto un'esplosione di questa faccenda qualche anno dopo, insomma, addosso l'82-83, quando poi sono cominciate le produzioni qua anche con alcune etichette. Quindi sono partito da Bologna semplicemente perché era comodo. Esatto. Guarda che vengo da un mese di questi ascolti, quindi adesso mi passerò tipo un'estate a sentire soltanto classica.
Sì.
Si crea l'effetto opposto, no?
Un po' di sonate, di un po' di Beethoven.
Esatto. Divento omeopatico dell'elettronica.
Che cos'è la New Wave?
Guarda, uno degli altri temi che ho cercato in qualche modo di analizzare è quanto possa essere definito genere una cosa così estesa, no? Molti mi hanno fatto osservare che in teoria vale per tutti, no? Le classificazioni musicali, anche quelle più standard, cos'è, certo, punk? Punk è super naif, ma anche il punk, The Clash, che è una... che pesca da esperienze di ovunque, quindi questo chiaramente vale anche per la New Wave, ma da alcuni punti di vista, essendo un genere che nasce molto per rottura piuttosto che per definizione interna, si può sentire di tutto. Io ho cercato anche all'interno dei capitoli, soprattutto in quello che riguarda la Gran Bretagna, di sottolineare la cosa analizzando una decina di gruppi che tutti dovrebbero rientrare in questo calderone new wave-istico che ha seguito il punk.
È solo una cosa più diversa,
ma che non hanno assolutamente niente a che vedere tra di loro, no? Da idee sinfoniche, le prime cose di Brian Eno a Cambridge, quando aveva cominciato a lavorare con l'orchestra, ancora proprio radici punk, formazioni di Trey Ludus che si mettevano i lampadari in testa. Insomma, diciamo, c'era tante cose che mi hanno fatto appunto per le quali poi ho deciso, ok, ecco, parliamo di un genere che di fatto alla fine magari manco è un genere.
Un libro leggibilissimo e molto serio, con una bibliografia impressionante e tutta legata, come dire, ad un desiderio di volare alto su questo tema. La parte bolognese però è una parte, come dire, che sembra antitetica alla new wave in qualche modo, una parte di piombo, di ferro, sì, di freddo, di odio. Invece dopo arriva qualcosa di molto diverso. È molto contestabile quello che sto dicendo, ti sto provocando su questo argomento.
Ma allora, guarda, in realtà le cose sono cambiate tantissimo, proprio da un punto di vista storico, sociale e politico in Italia in quegli anni, non soltanto nell'ottica musicale, questo lo dicono i fatti, ecco, la situazione nazionale. Soprattutto io poi ne parlo di Firenze, della prima metà degli anni Ottanta, era molto diversa dal 77 bolognese, ecco, e questo poi è anche, diciamo, da parte mia, che non volevo trattare di questi macro temi, è interessante rivederlo per esempio nelle liriche, no? I gruppi più significativi di quella che viene chiamato Rinascimento fiorentino. Io non ne ho parlato, come dicevi te, tantissimo, hanno tematiche molto diverse dai coevi bolognesi, no? È molto 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 più poetico, a dispetto di alcune tracce che sono enormemente sociali, anche nelle declinazioni comiche, no? Per dire, i più famosi, gli Schiantos.
Esattamente,
gli Schiantos erano comunque profondamente sociali.
Lei non sa di essere portata via da un vento che ama, crede di essere libera, ma
Viaggio del Cresciore la conduceva lui, questa intervista era molto più opportuno, era molto meglio. Io facevo anche questa mezz'ora prima, non era male. A parte gli scherzi, a Firenze sono dedicate poche pagine di un libro sostanzioso, sì, di un libro ampio di quasi 300 pagine. Allora non c'è gusto in Italia ad essere sociali, dice il nostro ascoltatore.
Ora un po' meno, c'è chi direbbe anche meglio, magari, no?
Però, come dire, una trentina di pagine su Firenze ci sono, cioè, voglio dire, lo sguardo internazionale,
certo,
va bene, però
certo,
è accaduto tanto.
Certo, sì. No, non rinnego, sono di qua. per cui vengo da lì, anche se appunto chiaramente la mia prospettiva è molto diversa, perché a differenza di molte persone che ne hanno è benissimo scritto, tracciando tutta la situazione in questi anni, io ne ho, diciamo, lo studio a posteriori, per motivi anagrafici.
Ma infatti il piglio è anche quello dello storico.
Ma qualche ricordino ce l'ho, ecco, un me di 5 anni che gironzolava attorno alla zona di San Lorenzo e vedevo questa gente molto strana, tutta nera, dice, ma che diavolo, eh? Chissà se un giorno mi capiterà di scriverci due righe, no?
Gabriele Merlini in questo momento è vestito tutto di nero, per chi non...
Assolutamente, sono un cosplay del capitolo su Firenze.
Il capitolo su Firenze è interessante perché quei giovani si inventavano una cosa da soli, da zero, dal niente. Questo secondo me è una delle cose più affascinanti.
Sì, è stato molto interessante ripercorrere, fare delle specie di piccole tappe cittadine dei posti che mi sono stati spiegati più che ho avuto modo di frequentare. È una prospettiva, come dicevo prima, molto insolita, cioè, no? Cominciare a guardare la città in per come si è trasformata e in qualche modo a rimosso, no? È un posto molto diverso, quando a volte si trovano i luoghi in cui c'erano locali, no? E hanno tutti avuto lo stesso tipo di trasformazione. Questo dice anche qualche cosa su un'idea di, no? di centro urbano che un pochino è cambiato, ma è stato interessante e anche piacevole, perché poi tornare a Settignano nella vecchia roccoteca è sempre bello. Quella è rimasta molto più simile rispetto ad altri posti.
Questa è rimasta molto più simile.
Sì. Sono ancora i posti dietro, no?
Sì, infatti, non c'è dubbio. Qual è l'aspetto che ti colpisce di più di questa vicenda da un punto di vista del luogo? La Gran Bretagna, probabilmente.
Senza dubbio.
Infatti, immaginavo.
Sì, senza dubbio.
A un certo punto, dalla fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, si alza questa onda straordinaria, interessantissima, vivace, straordinariamente eterogenea. E poi che succede?
Ci sono io ho provato nella parte finale a cercare di dare un attimino un'idea univoca a quello che accade dopo. In realtà le differenze sono sostanzialmente nazionali. Quello che accade negli Stati Uniti è molto diverso da quello che accade in Italia, è molto diverso anche da quello che accade in Inghilterra, ed è comunque legato poi anche alle declinazioni di wave o hard rock che hanno più avuto successo inizio degli anni 80. La parte, credo che poi sia stata quella più famosa, è quella nordamericana, perché già dalla fine degli anni 80 poi i gruppi che hanno pescato molto dalla new wave, soprattutto inglese, sono diventati famosissimi, no? Dai, sono chiusa questi qua che poi hanno a loro volta creato discepoli, e questa è stata quella che secondo me si è un pochino più radicata nell'immaginario e che ha poi avuto più successo.
Qual è il Pantheon?
Mio personale? È molto difficile da stabilire. In realtà, come tutti in questa fase qua, sono molto affezionato ai nomi più grandi, che è molto più conosciuti del momento, quindi potrei dire dai Television, dai Talking Heads, anche dalle Blondie, per quanto sia un pochino più divertita come cosa, ma in Inghilterra naturalmente da New Order, la fase elettronica. È una scelta di averle trattati molto meno nel libro, ho dato molto più spazio ai nomi minori.
Allora, se vogliamo divertire, divertiamoci. Gabriele Bellini, tu non te ne sei accorto. Eccoci. Perché come dire, dopo veramente molti anni di relazione con una persona che ti fa la regia, che ti segue, eccetera, ci sono sguardi, sono cose impercettibili, ci mandiamo messaggi, eccetera. Sapessi la resistenza che lui ha fatto per mettere questo brano, non te lo immagini nemmeno. Cioè, mi ha chiesto 5 volte: ma sei sicuro? Ma sei sicuro di quello che stai facendo? Perché non voleva farlo.
Io ho avuto come regalo di compleanno 3 anni fa il biglietto per i Duran all'ippodromo, ed è una cosa qui, da una parte ero molto fiero, dall'altra un po' mi negavo, no? Dicevo, ma forse anche una sciarpa va meglio.
E questo è interessante. Ed è una...
no,
è tornato nelle sue cence, chiaro.
È tornato nelle sue cence.
Era molto divertente, però, perché è molto bello questo tuo sforzo riuscitissimo di allargare lo sguardo, sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di vista dell'eterogeneità della New Wave.
Sì.
Sì, questo secondo me è una parte molto riuscita del libro.
Lo spero molto, perché è davvero complicato, come ne accennavo prima, da spiegare, anche avendo i mezzi, magari non le ho tutti, anzi ne sono sicuro, però è veramente molto, è stato molto complicato.
Un lavoro certosino.
Unire fili di tante cose. Io non credo molto nei sottogeneri. Anche voi siete enormemente appassionati di musica, quindi sai di cosa parlo, no? Quando a volte si ce la dark wave. Ecco, su quello ci sono andato molto cauto, perché se no rischiavo davvero di prendere questo che comunque è un hobby, una passione, come una cosa che mi portava
al manicomio,
famoso campus. Sì, quindi quelle cose lì le ho un po' tagliuzzate, però sì, è stato non agilissimo, ma interessante.
Cercate No Music on Weekends, storia di parte della New Wave, sì, edito da FQ
da domani
in tutte le librerie. Gabriele Merlini, grazie davvero per esserci.
Grazie a voi dell'invito. Grazie mille ancora.
E buona giornata a te.